presenza di Dio ci è necessaria come il pane. È questo che noi non crediamo del tutto, che non sappiamo annunziare al mondo, o che forse sappiamo annunziare al mondo. In questo pane Gesù vuole mostrare che è la sua presenza in mezzo a noi, l'Eucaristia che è nascosta. E come un papà, una mamma si toglie il pane di bocca per darlo ai figli, perché sa che i figli senza quel pane muoiono. Così dovrebbe, deve avvenire di Cristo, della fede. Senza quel pane tu sei morto. E la mancanza di carità, com'è veramente profondissima mancanza di carità non condividere il pane. Così è gravissima mancanza di carità non condividere la fede, non donarla a chi non ce l'ha, a chi è di un'altra religione, a chi non sa chi è Dio. Vedete che il testo di Giovanni si ricorda delle cose che gli altri evangelisti non si ricordano. Era vicina la Pasqua dei Giudei. Già questa frase dice che questa moltiplicazione dei pani non è un miracolo fra gli altri, ma è già la Pasqua. Gesù fa la moltiplicazione dei pani perché sta già anticipando la Pasqua. Ecco, questa è la grande domanda e anche il grande dono. Come restituire ai genitori, ai colleghi di lavoro, ai nostri parenti, agli amici, anche ai nemici, la riscoperta che senza questa presenza non si può vivere e che questa presenza è venuta vicino a noi proprio nell'Eucaristia, che questo Cristo si è fatto contenere da Maria nel corpo di Gesù perché noi lo avessimo sempre, perché fosse sempre con noi. Ci diceva la guida che i due grandi scandali sono il morire e il mangiare. La gente dice: mangerò domani. È interessante nella semplicità di questa affermazione, no? Domani ci sarà Dio con me. Non la parola di Dio, ma Dio con me, ma Cristo con me. Il mio bambino avrà Dio vicino. Io giovane, io adulto, io anziano, io che sto per morire. Perché la vita è sempre nuova. Il mangiare è qualcosa che deve essere sempre nuovo, perché Dio deve essere sempre. Non basta che l'abbia mangiato l'altro giorno, l'abbia mangiato. Dio deve essere in comunione con me adesso. Questa è l'esigenza della vita, perché io abbia la certezza che Dio abita dove veramente la mia vita. E ricordate che nell'Esodo Mosè a un certo punto dice: Dio li perdona dopo il vitello d'oro e gli dice: adesso vai in terra santa, vai nella terra santa, eccetera. E lui dice: no, se tu non sarai con me, io non andrò. Che senso ha che io vada lì se tu non ci sei? Se tu non sei in mezzo a noi, se tu non ti fai contenere dalla nostra vita, no? Tempo fa mi aveva fatto sorridere, mi piacciono queste cose, stavo camminando per Roma e c'erano due ragazzi, non saprei dire perché li vedevo di spalle, camminavano davanti a me, era un gesto semplicissimo, tenerissimo, uno metteva la mano sul fianco e l'altro poggiava, ma con una delicatezza, no? E si vedeva l'esigenza di unità, di comunione, cioè tu non basta che ti vuoi bene, tu devi stare vicino all'altro, no? Cioè devi averlo vicino, devi essere vicino, devi sentire che non siete due ma siete uno, no? È il gesto semplicissimo di una. E Dio dice: ecco, l'uomo domanda: ma Dio è vicino a me, mi tocca, io tocco lui, oppure Dio sta da un'altra parte? Ecco, San Salvatore in Cora abbiamo visto proprio questo, no? Cioè questo Cristo che è la dimora dei viventi, che dice: venite voi che siete affaticati. Maria che contiene l'incontenibile, e in quella prima cappella, quella prima cupola dell'Eson Artece, la moltiplicazione dei pani, quella che abbiamo letto oggi, e dall'altra parte le nozze di Cana, l'acqua che si fa vino, no? È chiaro che quella presenza di Dio diventa reale proprio nell'Eucaristia. Ed è questo che ci hanno lasciato. Uno potrebbe dire: non è rimasto niente, cioè di questo passaggio di Paolo, di Giovanni, della Madonna, dei padri della Chiesa, di Papia di Gerapoli, di Filippo, che cosa è rimasto? Ecco la presenza che invece è rimasta più grande del racconto, più grande della parola scritta, più forte della Bibbia. La Bibbia è meravigliosa, guai a chi non la legge, guai a chi non si accorge che l'Eucaristia è più grande della Bibbia. È nell'Eucaristia che la parola ci ridà la presenza di Cristo, cosa che la Bibbia non può fare. Quando il sacerdote dice: questo è il mio corpo, è Gesù che dice questa parola, e il dono di Dio è che nella Chiesa si trasmetta di generazione in generazione questo. Per questo Gesù dice a Filippo, lo provoca, sapendo quello che diceva. Gesù è l'unico che capisce quello che succede, mentre gli altri dicono che non capisce niente, che in realtà il Signore gli dice, allora come facciamo? Date questo pane. E Filippo dice, ma non basterebbero 200 denari per darne un pezzetto ad ognuno, no? E come il profeta, anzi molto più del profeta della prima lettura, Gesù insiste, fatevi dare quello che c'è e sarà moltiplicato. Questo è l'opera di Dio. Prende la pochezza dell'uomo, i 5 pani e 2 pesci, prende la carne dell'ancella Maria e ne fa la presenza di Cristo, del suo figlio. Questo è ciò che ci lascia il passaggio degli apostoli qui in mezzo a noi. Ci lascia la presenza stessa di Cristo nell'Eucaristia. Per questo il sacramento è centrale nella Chiesa. Per questo noi nutriamo i nostri figli, i nostri amici, i nostri parenti del sacramento. Per questo lo riceve chi deve morire, chi deve sposarsi, chi deve nascere, chi deve... Noi siamo nutriti della presenza di Dio. E un'ultima cosa, forse la più importante... Ma in questo pane di cui noi abbiamo fame, noi dobbiamo riscoprire che senza questo pane niente ha significato. Lo studio, il lavoro, il progresso, la scienza, la letteratura, il calcio, le Olimpiadi. E perché questo è vero che ha senso il resto, c'è un mistero, se volete, ancora più grande, che è Dio che ha fame di noi. Cioè Dio manda Gesù e ci cerca perché sa che noi abbiamo fame di Lui, ma perché Lui ha fame del nostro amore. Nel brano della Samaritana, commentandolo Sant'Agostino, dice Gesù aveva sete della fede della Samaritana. Era la Samaritana che aveva sete e prendeva l'acqua al pozzo, ma era Gesù che aveva sete di essere amato da lei. Ecco, noi vediamo che nell'Eucaristia Dio ha veramente fame della nostra fede, ha fame della fede del mondo. E anche le persone che vivono qui sanno che mettere Cristo a Conia, celebrare, avere la presenza del tabernacolo lì, avere l'Eucaristia anche solo per 20 persone, è perché Cristo ha fame di essere lì, ha fame di essere presente, di portare il suo amore. E il Signore ci accompagni in ogni momento della nostra vita a credere che veramente Lui è in mezzo a noi. Professiamo insieme la fede che è stata definita qui a Costantinopoli, a Nicea, ma che è la fede che Cristo ci ha portato, è la fede eterna di Dio che è Trinità, che ha creato il mondo, che lo salva e lo conduce alla vita eterna. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e si è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. È il giorno di domenica, in ogni luogo della terra i cristiani elevano preghiere a Dio dopo averlo ascoltato e ricevono la comunione con Lui. Per questo con fiducia diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore.
Chi vuole può pregare a nome di tutti con il noi, la preghiera che nasce nel suo cuore.
Signore, in questi giorni noi abbiamo avuto il privilegio di vedere con i nostri occhi, toccare con le nostre mani i luoghi dove è nata la nostra Chiesa. Ti preghiamo perché tu possa renderci testimoni e annunciatori che tu sei unico e vero bene. Per questo preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per quanti nel battesimo sono chiamati a portare il tuo nome, perché possiamo trovare ogni giorno forza nuova dall'Eucaristia e non ci lasciamo prendere dallo scoraggiamento che tu sei sempre con noi. Ti chiediamo, Signore, di darci sempre questa nuova forza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i malati, per le persone che soffrono, che vivono nel dolore, e per coloro che li assistono, e per i medici, affinché possano alleviare le sofferenze della carne e li aiutino a capire che Cristo è con loro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Mi viene spontaneo per dare un ringraziamento al Signore per queste giornate molto belle che sono state specialmente i sacerdoti che ce l'hanno potuto andare a vedere, e quindi per questo, e da questo però deriva un grosso dovere per noi, confermo. Un dovere di testimoniare sempre di più la nostra fede dovunque andiamo. Per questo preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore Gesù, a tutti noi dona di annunciarti con coraggio e forza affinché il mondo creda che tu ci hai mandato, Signore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Vorremmo mettere su quest'altare i nostri figli, la gente dove noi viviamo, il nostro popolo, questo popolo che ci ha ospitato per tutto questo periodo, e che il Signore possa benedire tutti quanti noi, continuamente cercatori di Dio, e trovarlo definitivamente accanto a noi. Preghiamo.
Signore, accogli ogni nostra preghiera, accogli la preghiera che è nel segreto del nostro cuore, in Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.